Signore, questa mattina ritorniamo alla nostra esposizione che per un po' di domeniche è rimasta in stand-by di Prima Tessalonicesi e siamo giunti al capitolo 5, quindi l'ultimo capitolo di Prima Tessalonicesi. In realtà siamo quasi giunti alla fine, perché questa mattina esporrò i versetti dal 19 al 22, ma leggiamo insieme dal versetto 12 del capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E adesso i versetti che esporrò questa mattina. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Fin qui la parola del Signore. Possa Dio aiutare me e voi mentre ci rivolgiamo ad essa con un cuore devoto. Nei versetti che vi dicevo stamattina ho intenzione di esporvi con l'aiuto di Dio ci sono altri imperativi, altri ordini, altre direttive precise e queste, come cercherò di dimostrarvi, sono però intimamente collegate con quanto abbiamo già detto fino ad ora e che precede immediatamente i quattro versetti che costituiscono il nostro testo. Vi ricordate, lo abbiamo detto più volte, questo è il terzo messaggio sul tema della pace, come vivere in pace. E questo sermone questa mattina riguarda proprio altre direttive su come noi possiamo vivere in pace o cosa fa di noi una vita vissuta nella pace. La risposta di questi versetti dal 19 al 22 la risposta a questa domanda come vivere in pace noi la troviamo proprio nei versetti che abbiamo esposto fino a questo momento, dal versetto 12 fino qui dove siamo giunti adesso. E la risposta è che affinché noi possiamo vivere in pace, oltre a tutte le altre cose che abbiamo detto precedentemente, che poi nel corso di questo sermone in qualche modo riassumerò, bisogna che i credenti, che tutti i cristiani, siano in grado di discernere l'opera dello Spirito Santo, di favorire l'opera dello Spirito Santo e di non ostacolarla. Volete vivere in pace? La vostra pace, sia individuale, personale, che comunitaria, dipenderà dal grado di comprensione e di discernimento dell'opera dello Spirito Santo, da quanto non la ostacolerete e da quanto piuttosto la favorirete. E in questo senso bisogna intendere questa esortazione del versetto 19: non spegnete lo spirito, Perché chi spegne lo spirito, chi lo fa, non può sperare di conservare la pace di Dio. Ora, il nostro interesse non deve essere principalmente quello di avere la pace. Tutti quanti gli uomini, no, se domandassimo, ma cosa vuoi vivere, in pace o in guerra? Vuoi vivere nella serenità oppure nei tormenti? È naturale, è uno dei bisogni avvertiti dell'uomo, quello di tutti quanti gli uomini, vivere in pace, stare tranquilli. Quando c'è qualcuno che ci ricorda i nostri doveri, devi far questo, devi far questo, devi far questo, noi cosa rispondiamo? Per favore, lasciami in pace, no? E in qualche modo mettendo in contraddizione quello che noi dovremmo fare con quello che poi ci procura realmente la nostra pace. Ma il nostro interesse non dovrebbe essere principalmente quello di avere la pace, di vivere nella pace, perché lo scopo della nostra esistenza, l'abbiamo detto più volte, è quello di glorificare Dio, non quello di essere felici o di vivere in pace. Però la nostra pace è intimamente collegata con la gloria di Dio. E nella misura in cui noi glorificheremo Dio, noi sperimenteremo la pace di Dio. Perché? Perché quando noi viviamo in comunione con Dio, per glorificare Dio, noi godiamo delle sue grazie. E per questa ragione ci è stato dato lo Spirito Santo. Gesù, negli ultimi momenti della sua vita terrena, fece dei discorsi con i suoi discepoli che sono contenuti in grande dettaglio nei capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Giovanni. E in questi capitoli Gesù parlò moltissimo dell'opera dello Spirito Santo. Ora non so se avete la Bibbia pronta per poterla aprire con voi, però voi sapete che generalmente non lo faccio, però vale la pena fare un piccolo ripasso. Per alcuni saranno cose nuove, ma per altri sicuramente saranno un ripasso. Gesù, alla fine della sua esistenza terrena, poco prima di andare a dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, di versare il proprio sangue alla croce, chiama e raccoglie con sé i suoi intimi discepoli e parla loro del dono che avrebbe fatto, il dono dello Spirito Santo. Qui è particolarmente pertinente quello che stiamo dicendo, perché abbiamo letto nell'Epistola ai Tessalonicesi: non spegnete lo Spirito. E dobbiamo comprendere quindi che cos'è questo Spirito, lo Spirito Santo che Dio ci dà, e che cosa significa spegnere lo Spirito, qual è l'opera dello Spirito. Ora, Gesù ha parlato, vi dicevo, molto sull'opera dello Spirito Santo. Per esempio, al capitolo 14 di Giovanni, al versetto 15, Gesù dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ascoltate, versetto 16, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può conoscere. Vedete, Gesù parla dell'opera dello Spirito Santo come il dono che Dio fa ai credenti, e per farci capire chi sarebbe stato lo Spirito Santo dice che sarebbe stato qualcuno che veniva dal Padre, un dono che veniva da Dio e che era un altro consolatore. In altri termini, stava mettendo a paragone la sua persona con quella dello Spirito che doveva venire. Io sono stato per voi un consolatore, verrà un altro che come me sarà il vostro consolatore da parte di Dio Padre. Egli vi darà un altro consolatore. E al versetto 26 dello stesso capitolo Gesù dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi qui sta spiegando qualcosa dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci è stato dato dal Padre per essere un consolatore, un paracleto, che è una parola che significa molte cose: una persona che aiuta, una persona che sta accanto, una persona che sostiene, una persona che incoraggia, una persona che istruisce. Quindi perché vi ricordi quello che vi ho detto? Cioè, io andrò via, ma al mio posto ci sarà lo Spirito Santo e vi insegnerà, vi istruirà, vi farà un'opera di rinfresco della vostra memoria, vi farà delle ripetizioni private, no? È come un insegnante che dice: io non ci sarò più, però ci sarà un altro che, quando non ci sono io, vi aiuterà a ricordare e a capire le cose che vi ho già detto. E ancora al capitolo 15, i versetti 26 e 27, Gesù continua a parlare dell'opera dello Spirito: quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Qui si parla di un altro aspetto dell'opera dello Spirito Santo, che ci rivela Cristo, ci fa conoscere Cristo, ci fa comprendere chi Cristo è. Ma dobbiamo anche dobbiamo capire che questa opera dello Spirito di cui Gesù parlò non è come un'influenza esterna, come qualcuno che sta, sì, che viene, che ci aiuta, che ci istruisce, che comunque però dà una certa influenza dall'esterno di noi. No, Gesù continua a parlare e dice al versetto 7 del capitolo 16: è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io lo manderò. E poi continua: ho ancora molte cose da dirvi, non sono alla vostra portata, però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Mi glorificherà, prenderà del mio, ve l'annuncerà, tutte le cose che ha il Padre sono mie, e per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. E Gesù disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto ad abitare nel nostro cuore, non soltanto come uno esterno, ma che ci avrebbe fatto tutto quello che è stato detto qui dal di dentro di noi. Ora, questo Spirito Santo, l'altro Consolatore, la persona della Deità che abita nei credenti, ci fa comprendere che noi tutto quello che riceviamo da Dio, tutto quello che sappiamo da Dio, tutto quello che abbiamo di divino in noi, viene dalla sua opera, è frutto della sua opera. E bisogna che noi viviamo in questa consapevolezza. Questa era una premessa necessaria, perché qui nell'Epistola ai Tessalonicesi è detto: non spegnete lo Spirito. Che cosa vuol dire quindi non spegnere lo Spirito? La prima difficoltà del nostro testo è proprio questo: comprendere cosa significa spegnere lo Spirito. E il Nuovo Testamento è molto chiaro nel mettere in relazione la pace che noi abbiamo con l'opera dello Spirito. Vivete in pace, godete della pace. Questa pace da dove viene? Chi produce la pace nel vostro cuore? La pace è opera dello Spirito. Il dono, il frutto dello Spirito dunque è amore, gioia, allegrezza, pace, Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è pace. Ho già citato un altro passo in Romani 14, il versetto 17, che dice che il regno di Dio non consiste in quello che mangiamo, in vivanda, o in quello che beviamo, in bevanda, ma è gioia, pace e giustizia nello Spirito Santo. Quindi la pace, la gioia e la giustizia, che sono caratteristiche essenziali della presenza del regno di Dio in noi, sono opera dello Spirito Santo. E c'è un altro testo importante, sempre nell'Epistola ai Romani, per qualcuno che ancora non fosse molto convinto da quello che sta dicendo, che collega l'opera dello Spirito Santo alla pace, dove dice così l'Apostolo Paolo, Romani 8, versetto 6, ciò che brama la carne, ciò a cui la carne ha l'animo, ciò che desidera la carne, ciò, la direzione in cui ci porta la carne, cioè la nostra natura avversa a Dio, la nostra natura peccaminosa, è morte. Cioè ciò che per natura è la nostra tendenza è morte. La morte, la distruzione, l'inimicizia nei confronti di Dio. Mentre ciò che brama lo spirito, allo stesso modo, il desiderio, la tendenza, la spinta, l'impulso, ciò che brama lo spirito è vita e pace. Vedete come l'opera dello spirito è strettamente collegata alla pace. Per questo capite che ho dato come titolo Come vivere in pace, e per vivere in pace noi non dobbiamo spegnere lo spirito. È necessario quindi leggere questa ingiunzione non solo alla luce di quello che segue. Se voi andate in qualunque chiesa pentecostale, che cosa vi diranno? Cosa significa non spegnete lo spirito? Significa che noi dobbiamo ricercare i doni dello Spirito e le profezie e le lingue e i miracoli, eccetera. E chi non le ricerca sta spegnendo lo Spirito. Ora lo vedremo. Che cosa significa quello che segue? Certamente c'è questo aspetto. Ma primariamente dobbiamo comprendere che questo non spegnete lo Spirito ha a che fare con ciò di cui si sta parlando prima, la pace tra di voi, la pace della vostra coscienza, la pace di Dio e la pace con Dio nei vostri cuori. Quindi questa ingiunzione primariamente bisogna che sia letta alla luce di quanto la precede, perché spegnere, estinguere, soffocare la fiamma dello spirito riguarda primieramente quindi il contegno nei confronti dei conduttori, l'abbandono di uno spirito presuntuoso, contenzioso, indipendentista, e coltivare la stima, l'amore, il rispetto di chi ci istruisce. Per non spegnere lo spirito dobbiamo correggere chi sta sbagliando. Vi ricordate, vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati, oltre a sottomettervi, oltre ad avere riguardo a coloro, nei confronti di coloro che vi istruiscono. Quindi per non spegnere lo spirito dobbiamo correggere chi sbaglia, dobbiamo confortare chi è debole e scoraggiato, e se vogliamo veramente non spegnere lo spirito, se non vogliamo spegnere lo spirito, dobbiamo poi essere benevolenti e graziosi e pazienti e generosi nei confronti di tutti. Prima di tutto questo significa. E dove queste cose mancano, dove c'è contesa, ribellione, indifferenza nei confronti del male, trascuratezza nei confronti dei deboli, dove non c'è la preoccupazione di coltivare uno spirito gentile e generoso nei confronti di tutti, lo Spirito Santo è contristato, è spento, perfino bestemmiato. Dio è un Dio di relazione, e il modo in cui noi viviamo le nostre relazioni è un indicatore molto significativo della corrispondenza del nostro carattere al suo carattere. Dio è uno, ma è anche tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre ama il Figlio, il Padre onora il Figlio e presenta e glorifica il Figlio. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto. Il Figlio glorifica il Padre. Padre, io ti ho glorificato su questa terra facendo tutte le cose che tu mi hai dato da fare. Lo Spirito Santo glorifica il Figlio e il Padre. Egli verrà, dice Gesù, vi annuncerà del mio, egli mi glorificherà, e glorificando il Figlio glorifica il Padre. C'è questa relazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo, questo eterno amore, questo rispetto, questa reciproca glorificazione. Il nostro Dio è un Dio di relazione, e vivere bene le nostre relazioni significa onorare lo Spirito Santo, onorare Dio. La corrispondenza del nostro carattere al carattere di Dio, la pace procede dallo Spirito ed è la sua opera, ed è tanto più chiara ed evidente dove c'è la pace, la concordia, l'ordine divino. Tra Padre, Figlio e Spirito Santo c'è una sola mente, c'è pace, c'è concordia, c'è ordine. Dove c'è Dio, Dio è un Dio di pace, Dio è un Dio di ordine. E quindi cosa significa tutto questo? Che non spegnere lo Spirito significa conoscere quest'ordine nelle relazioni, prima di tutto. Continuerò, ma andiamo avanti, perché ovviamente questo non spegnere lo Spirito, non spegnete lo Spirito, ha a che fare anche con quello che segue. Quindi pensiamolo come una cerniera, no? È collegato con quanto precede, ma è collegato anche con quello che segue. Non disprezzate le profezie. La seconda difficoltà di questo testo riguarda comprendere con precisione cosa siano queste profezie di cui si parla nel testo e il modo in cui le si disprezzano. Cosa dobbiamo fare per non disprezzare le profezie, e quindi come tutte queste cose siano correlate al vivere in pace. Questo è il significato di questo testo. Prima di tutto, cosa sono le profezie? Le profezie non sono quelle di Nostradamus, no? Avete mai sentito parlare delle profezie di Nostradamus? Questo credo che fosse un monaco medievale o giù di lì, insomma, che ha scritto queste centurie. Quando ero ragazzo ero estremamente affascinato da queste profezie di Nostradamus. Acquistai un libro, avevo la Bibbia e le profezie di Nostradamus. La Bibbia non l'ho mai letta, le profezie di Nostradamus sì, la Bibbia che è chiara non mi interessa. Queste profezie che possono dire tutto il contrario di tutto, in cui chiunque ci ha letto qualunque cosa, le leggevo cercando di capirci e di trovarci Hitler, la seconda guerra mondiale, la scoperta dell'America o cose di queste, non ricordo, insomma, tutto quello. Però sono estremamente ermetiche, sono degli scritti davvero criptici, in cui c'è gente che ci ha speso lunghi anni di studio. Ora, che cosa sono le profezie? Riguardano il futuro? No, se dobbiamo comprendere una parola nella Bibbia, noi dobbiamo capire la Bibbia, il modo in cui la Bibbia usa questa parola. L'Apostolo Pietro ci dice che cosa sono le profezie. Seconda Pietro 1, 20 e 21 dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia, ora è la stessa parola usata qui in prima Tessalonicesi, nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Quali sono queste profezie di cui parla Pietro? Ovviamente si riferisce agli scritti dell'Antico Testamento. E questi scritti dell'Antico Testamento, poi, ai quali poi lui aggiungerà anche quelli dell'Apostolo Paolo, ma non è questo il tema che ci riguarda in questo momento, sono scritti infallibili, no? Abbiamo sentito, sono stati uomini sospinti dallo Spirito Santo, il termine è quello del vento che spinge le navi a vela, che li porta avanti. Uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Le profezie sono delle dirette e infallibili rivelazioni da parte di Dio. Se io oggi venissi davanti a voi e vi dicessi ho una parola da parte di Dio, quella sarebbe una profezia. E se io dicessi il 90% della verità e il 10% cose che non sono vere, quella non potrebbe essere parola da parte di Dio. Perché? Perché una parola da parte di Dio è una infallibile comunicazione da parte sua, una rivelazione da parte sua. Una profezia non è un semplice parlare da parte di Dio. Figli miei, siate buoni, confidate in Dio, consolatevi, cose di questo genere. Ne abbiamo sentite tante di questo genere di profezie. Popolo mio, non essere scoraggiato, confida in me. Queste non sono profezie. Prima di tutto perché abbiamo la scrittura, è Dio che ci consola e ci esorta mille volte ad avere fiducia in Lui, quindi non abbiamo bisogno di ulteriori ripetizioni di questo genere di cose, quando già Dio ce l'ha detto. Ma se ci dovesse essere detto da un profeta qualcosa di nuovo, che cosa dobbiamo fare? Ci sono dei modi in cui possiamo, la Bibbia ci dice che dobbiamo comportarci per verificare quello che ci viene detto dal profeta. Prima di tutto deve essere tutto vero. Non ci può essere niente che si discosta dalla verità. Il diavolo, sapete, il modo in cui ha ingannato Adamo ed Eva, qual è stato? Mescolando cose vere a una grande menzogna. La percentuale di verità, se non è il 100%, non può essere una profezia che viene da parte di Dio. Perché quello 0,001% di menzogna contamina e distrugge la verità, la rende inefficace. Le profezie sono dirette, infallibili rivelazioni da parte di Dio, e affinché lo siano devono avere il segno dell'autorità, dell'accuratezza e della coerenza. La coerenza con quanto è già stato detto prima. Nel libro del Deuteronomio, seguitemi, farò una breve lettura, il libro del Deuteronomio, Dio diceva quale doveva essere la regola per stabilire se un profeta era da parte sua oppure no. Quando leggo dal capitolo 18, seguitemi, dal versetto 15, per te il Signore il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. Qui sta parlando Mosè. Dice, perciò verrà un altro che sarà paragonabile a quello che ho fatto io. Ovviamente qui si sta facendo riferimento a Cristo, però tutti gli altri profeti che hanno seguito, che sono venuti dopo Mosè, chiaramente avevano qualcosa di simile, no? Hanno parlato da parte di Dio. A lui darete ascolto, cioè dovete dare ascolto a quelli che in qualche modo chiaramente mostrano le cose che avete visto in me, dice Mosè. Avrai così quello che chiedesti al Signore, il tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, non veda più questo gran fuoco affinché non muoia. Ovviamente qui c'era il problema, la necessità di un mediatore. Il Signore mi disse: quello che hanno detto sta bene, io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli e metterò le mie parole nella sua bocca. Ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole che egli dirà nel mio nome, io gliene domanderò conto. La parola di Dio è autorevole, non ci si può discostare da essa. Se è parola di Dio, ci lega, ed è parola che viene da Dio. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Questo è il segno della mancanza di conformità a quello, all'autorevolezza, all'origine divina o anche a quello che Dio ha già detto prima. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Ecco la risposta. Quando il profeta parlerà in nome del Signore, la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta, il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Cioè, quando questa parola è del profeta è contraddetta dai fatti, quella parola non può venire da parte di Dio. Deve essere autorevole, accurata, coerente e deve soprattutto rispettare la precedente rivelazione. Quando sorgerà in mezzo a te, questa volta sto leggendo da Deuteronomio 13, un profeta, un sognatore che ti annuncia un sogno, un prodigio, il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, si avvera, allora il fatto che non si avvera dimostra che quello non è un profeta, ma il fatto che si avvera dimostra che è un profeta, attenzione. Il segno e il prodigio di cui ti aveva parlato si compie ed egli però ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuti e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore. Quindi c'è un altro segno, quest'uomo deve essere una persona che rispetta la rivelazione precedente. Quindi che cos'è una profezia? Una profezia è una rivelazione da parte di Dio, autorevole, infallibile, e che deve essere in coerenza con quanto è stato detto prima. Cosa è stato detto prima di qualunque profezia che noi possiamo ascoltare oggi? Questo, la scrittura, che è la pietra di paragone di qualunque messaggio che viene detto dal pulpito o che viene detto da chiunque che si presenta nel nome del Signore. Qualunque cosa deve essere misurata con la scrittura, sola scrittura. Ma abbiamo l'autorità di Calvino, ma abbiamo l'autorità di Lutero, ma abbiamo l'autorità dei concili, ma abbiamo l'autorità del Papa, ma abbiamo l'autorità di Cirillo, abbiamo l'autorità di Agostino. Tutti possono aver detto delle cose buone, ma ciascuno di loro deve passare al crivello della scrittura. E quel crivello toglierà via la crusca e farà passare soltanto la buona farina. Quelle profezie non devono essere disprezzate. Nel tempo dell'Apostolo Paolo e nel tempo in cui venivano scritte queste parole, chiaramente c'erano dei profeti, delle persone che avevano il dono di profezia e che parlavano da parte di Dio. E qui Paolo e gli altri dicono: quando qualcuno parla da parte di Dio e dice delle cose che sono vere, che passano al crivello dell'esame della scrittura, quelle non devono essere disprezzate. Per noi oggi che cosa significa? Io credo che per noi oggi significa che dobbiamo ascoltare con riverenza e con attenzione quella che è la parola infallibile di Dio. Questa è la profezia che non deve essere disprezzata. La parola di Dio, la scrittura, la rivelazione completa da parte di Dio. Nel nostro tempo Dio ha parlato mediante i profeti, in molti modi, in molte maniere, ma negli ultimi giorni scriverà quasi nel 70 d.C., poco prima del 70 d.C., l'autore dell'Epistola agli Ebrei, in questi ultimi giorni egli ha parlato in modo definitivo mediante il Figlio, che è lo splendore della gloria di Dio, l'impronta della sua essenza, colui che ci ha salvato e che dopo aver compiuto l'espiazione si è andato a sedere alla destra della maestà nei cieli. E noi abbiamo la sua parola, la parola di Cristo, la parola ispirata dallo Spirito di Dio agli uomini che Cristo ha mandato. E questa è la profezia che non deve essere disprezzata per noi. Quindi che cosa significa non disprezzare le profezie per noi, non spegnere lo spirito? Significa, fratelli, che bisogna avere riguardo, riverenza e prestare grande attenzione e devozione nei confronti di ciò che procede da Dio ed è verità infallibile. Cosa succederebbe se venisse qualcuno da me oggi dicendomi: io ho una parola da parte di Dio per te? Lo caccerei, secondo voi, o lo ascolterei? Io lo ascolterei. Dio ha parlato attraverso degli asini, un'asina muta, una volta aperto la bocca per farla parlare e rimproverare il profeta Balaam, perché non dovrebbe poter parlare attraverso una persona oggi anche in un modo straordinario. Non vi meravigliate se qualcuno venisse da me dicendomi: io ho una parola da parte di Dio per te, io non lo caccerei, lo ascolterei. E dopo averlo ascoltato con attenzione, metterei a confronto le sue parole con la parola di Dio, quindi con la rivelazione che abbiamo già, metterei a confronto le sue parole con la sua vita, perché Gesù ci ha detto che c'è un modo in cui noi avremmo riconosciuto i falsi profeti. E ce lo dice: quelli che, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Sei un profeta? Bene, voglio vedere che genere di persona sei. Se sei una persona disordinata, se sei una persona che non ha una buona testimonianza, se sei una persona che non ha pace perché magari giri una chiesa oggi e un'altra domani, un'altra dopodomani, e 99,9% di questi profeti che vengono a dirvi queste cose sono così, allora la tua profezia non può essere vera. Quindi io l'ascolterei, metterei a confronto le sue parole con la sua testimonianza, oltre che con la parola di Dio. E soprattutto vorrei ricordargli che quando Dio ci parla lo fa con uno scopo, che è l'edificazione del suo popolo, oltre che la gloria di Dio. E vedete, l'altro giorno ho ricevuto un versetto da parte di una persona tramite WhatsApp, benedetto WhatsApp per tante cose, no? In cui mi si presentava quel testo in cui era scritto che i membri del Sinedrio, no, i capi sacerdoti, dovettero riconoscere che sebbene Pietro e Giovanni erano popolani senza istruzione, no, erano stati con Gesù. E quel testo veniva seguito da un'esortazione: anche i pastori devono imparare qualcosa. La mia risposta è: detto più di qualcosa, abbiamo da imparare molte cose. Era una parola da parte di Dio? Sì, perché quella era la Bibbia, fuori contesto, non aveva senso, ma comunque sia, noi dobbiamo misurarci sempre con la verità. Quella persona che me l'ha mandata è un profeta? Assolutamente no, conosco chi era e conosco la sua vita. Tuttavia io ho il dovere di misurarmi con la scrittura e non devo disprezzare le profezie. E quindi cosa significa non disprezzare le profezie? Significa avere riverenza nei confronti della parola del Signore, significa avere riguardo alla verità sempre. Rimanere sensibili. A volte un bambino può essere utilizzato da Dio per riprendere. Tua moglie, molte volte le mogli lo fanno, non sempre, al 100%, sarebbe troppo facile se le mogli fossero infallibili o se i mariti lo fossero, no? O una persona sconosciuta, a volte anche persone, io personalmente vi devo dire che ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui sono stato profondamente rimproverato da parte di Dio tramite le parole di persone che non erano nemmeno dei credenti, che ho dovuto riconoscere che Dio aveva messo sulle loro labbra la sua parola per riprendere e correggere me. Perché capite che il buon senso è una porzione, un barlume di verità o di luce, può splendere anche nel luogo più oscuro di questa terra. Non disprezzate le profezie, siate sensibili nei confronti della verità. E fratelli, se voi volete spegnere lo spirito, sapete cosa dovete fare? Tenete questo libro chiuso. Non lo leggete, non lo consultate, non imparatelo a memoria, quelle porzioni che si può, non lasciatevi sorprendere e meravigliare dalla scrittura. Se volete spegnere lo spirito, spegnete la luce della sua parola. Disprezzate le profezie. E l'ultima cosa che Paolo, gli autori dicono, esaminate ogni cosa, ritenete il bene, che non significa fate un crivello sulla verità, no, ma significa appunto fare attenzione a tutto e conservate nel vostro cuore tutto quello che viene da Dio, il bene, viene da parte di Dio, da Dio non può venire il bene e il male, viene solo il bene e la verità. Perché solo il bene procede dallo Spirito. Allora, i miei tre punti stamattina erano questi: la pace autentica procede dallo Spirito, ve l'ho detto. Le profezie vere procedono dallo Spirito Santo, ve l'ho detto. L'ultima cosa che dovrei dirvi, ho pochi minuti per farlo, è che solo il bene procede dallo Spirito Santo. Per questo dice, esaminate ogni cosa, ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. La terza difficoltà di questo testo è la minore del nostro testo, perché la più ma anche la più importante, sta nel comprendere cosa si intende con astenersi da ogni specie di male allo scopo di mantenere la pace. È una cosa troppo importante perché io possa dirvelo in un paio di minuti, però non vi posso lasciare così. L'unità dello spirito nel vincolo della pace può essere preservata soltanto in una chiesa in cui c'è amore per il vero, per il prossimo e per il bene nel senso più alto, e dove allo stesso tempo il male in ogni sua forma è fuggito da tutti. Vogliamo vivere nella pace tra di noi? Vogliamo vivere nella pace nella nostra coscienza? Vogliamo conservare la pace? Allora dobbiamo astenerci da ogni specie di male. La migliore risposta a questa domanda ce la dà un puritano, il puritano Richard Sibbes, chiamato The Heavenly Doctor, il dottore celeste, o il medico celeste. Richard Sibbes, di lui è stato detto che quest'uomo aveva il cielo in sé, prima ancora che egli stesso andasse in cielo. È uno dei più, davvero dei più gradevoli da leggere tra i puritani. E Richard Sibbes parla molto dell'opera dello Spirito Santo. Una delle cose che dice, e vi darò solo questo, poi ne parleremo più a fondo perché questo è un argomento così vitale, importante, che non posso trattarlo in due minuti, è che noi dobbiamo intrattenere lo Spirito Santo in noi. È uno strano verbo. Che vuol dire intrattenere lo Spirito Santo? Intrattenimento generalmente ha a che fare con il far divertire, no? Se io arrivo qua su questo pulpito e comincio a raccontare barzellette, voi ridete, vi fa piacere, vi sto intrattenendo. Anche a volte anche un sermone può essere un'occasione di intrattenimento, perché le persone godono delle cose che sono dette. Ezechiele era un grande intrattenitore, tant'è vero che la gente andava da lui come si andava ad ascoltare un cantante, però poi se ne andavano, si scordavano le cose che Ezechiele diceva, e Dio gli dice così, dice: sappi che sì, tu pensi di avere tanta gente che ti ascolta, ma ricordati che questi vengono a te come si va a sentire la voce, la bella voce di uno che sa cantare bene. Poi se ne vanno, si sono scordati tutto, è finita là. Spero che non ci sia nessuno tra di voi che è così. Ma intrattenere lo Spirito Santo, Richard Sibbes spiega che cosa vuole dire. E ha a che fare con il fatto che lo Spirito Santo abita in noi. Che il nostro cuore, la nostra vita, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E se la vediamo in questi termini, intrattenere lo Spirito Santo significa ospitarlo in modo adeguato. Ieri dovevano venire persone a casa mia. E erano persone che conoscevo, insomma, non erano persone ospiti stranieri. Abbiamo pensato con mia moglie di preparare qualcosa, ma anche di ospitarli al pian terreno, nella tavernetta di casa mia. Ora, quel luogo era inabitabile da circa un anno, perché da quando ho fatto la ristrutturazione di casa era diventato un deposito e non si facevano più diciamo le cose che si fanno normalmente in casa. E ieri mattina, da solo, poi con l'aiuto di Giovanni, poi pomeriggio si è aggiunta mia moglie, abbiamo lavorato per rendere quel luogo degno di persone che dovevano venire in casa nostra. Quindi si è tolta la polvere, buona parte. Si sono tolte le cose che non servivano, si sono messe in ordine le cose, si è data una pulita, perché dovevano venire degli ospiti. Dovevamo intrattenerli non solo con del cibo, ma dovevano stare in un luogo che non offendesse la loro persona, che li facesse stare a loro agio, che li onorasse. Vi ricordate quando Gesù è entrato a casa di Simone? E Gesù dovette dire alla fine, dice: guarda, io sono venuto a casa tua, tu non mi hai dato neanche un bacio, non mi hai dato acqua per i piedi, ma questa donna mi sta baciando i piedi, me li sta lavando con le sue lacrime, me li sta asciugando con i suoi capelli. Lei mi ha onorato, non tu. Che cosa significa intrattenere lo Spirito Santo? Significa che noi prepariamo il nostro cuore e viviamo in modo tale da rendere gradevole a Dio lo Spirito Santo di stare in noi. significa dare le giuste attenzioni che lo Spirito Santo merita. Significa che se lo Spirito è santo, dobbiamo buttare e rinunciare a qualunque cosa che è contraria alla sua natura. Se viene qualcuno in casa mia che ha un problema di allergia con il pelo dei gatti, e io ho dei gatti in casa, cercherò di tenerli lontano, per quanto bene posso volere a questi gatti, no? E per quanto degni possono essere compagni e abitanti di casa mia. Ma non è un segno di rispetto nei confronti del mio ospite, che magari potrebbe avere perfino paura dei gatti o avere un problema di allergia, fare in modo che quel gatto gli passi tra i piedi, no? E riguardo alla persona dell'ospite, e la domanda è: quanti di noi hanno veramente riguardo e consapevolezza del fatto che lo Spirito Santo abita nei credenti? Fratelli, questo è un pensiero così vasto che non posso concluderlo questa mattina, quindi domenica prossima ci sarà Come conservare la pace 4, che riguarderà intrattenere lo Spirito Santo e l'opera dello Spirito Santo. Ma pensiamoci e cominciamo a meditare in questa settimana se il nostro cuore, se l'anima nostra è il luogo in cui lo Spirito Santo vive in modo da essere onorato, in modo da sentirsi a proprio agio, essere accolto, rispettato. Che cosa ne pensereste di una persona che andate a trovare e questa persona vi apre la porta, vi fa accomodare, vi fa sedere in un angolino, magari in una stanza fredda, e poi se ne va in giro per fare mille cose e si dimentica perfino che voi ci siete lì? Ma non facciamo così spesse volte con lo Spirito Santo? Non è la nostra cronica mancanza di devozione, di preghiera, di lettura della scrittura, di esame del nostro cuore, devozioni familiari e così via, no? Un segno di quanta poca considerazione diamo all'ospite più importante, all'abitante più importante della nostra vita. Fratelli, non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa, ritenete il bene e poi astenetevi da qualunque forma di male. Queste sono le esortazioni che vengono a noi stamattina dalla parola di Dio. Possa il Signore concederci di applicarle ai nostri cuori. Chiniamo il capo.